Allora, come vi avevamo accennato, noi così andiamo a parlare di date che ci aspettano in questo lungo caldo agosto. La radio sarà un po' a riposo, ma direi che non potevamo non parlarne. Noi, come già accaduto l'anno scorso, insomma, molto felici di aprire il microfono al compagno Orli della Comitato No Terza Corsia, che per chi non ci conosce potrebbe dire: ma cosa c'entra il Comitato No Terza Corsia con i Mapuche? E invece c'entra, perché abbiamo un enorme, direi, una famiglia intera come nemico comune. Allora, intanto, ciao Orlando, grazie per essere con noi.
Un saluto a tutti quanti, quelli che ci stanno ascoltando, un saluto, un abbraccio a voi che siete lì, insomma, che continuate anche in questo momento a tenere alto un po' di, come si dice, di resistenza umana.
Sì, non si può fare altrimenti. Allora, chiaramente la famiglia di cui parliamo è Benetton, lo nominiamo spesso, l'abbiamo nominato la scorsa trasmissione ricordando Santiago Maldonado, ma insomma... Molti e molte, sì, di noi sono abituati a leggerle sui giornali. Raccontaci tu, vai.
Beh, brevemente, cioè, noi siamo un comitato che è sorto su una questione contingente che riguardava il nostro territorio, un progetto di allargamento di un'autostrada, di un pezzo di autostrada qua della 13, che è l'autostrada che va da Padova a Bologna. E andando, cioè, un po' siamo partiti perché questa roba qui ci pareva una roba un po' devastante, era una roba devastante per il territorio, e una roba che sulla quale anche c'erano parecchie persone qua che hanno cercato in qualche maniera di contrastarla, di mettersi insieme per contrastarla, per cui è nato anche questo comitato specifico su questa questione qua. Però poi, andando a fondo della questione, ci siamo accorti che dietro a questo ci sono diverse questioni che riguardano non solo la questione specifica qua di questa tratta autostrada, ma anche delle questioni delle autostrade in Italia. E siamo entrati dentro il discorso, ci siamo studiati un po' il discorso delle concessioni, di chi era il concessionario che voleva fare l'ampliamento dell'autostrada, e avevamo capito che avevamo a che fare con una famiglia molto nota qua nel Veneto, i Benetton, che, partendo da quello che erano le loro attività imprenditoriali degli anni 70, partendo dal settore tessile, di cui tutti conoscono un po' la storia, e poi si sono allargati e hanno spostato il loro interesse, sono diventati una grossa finanziaria, hanno cominciato a intervenire in diversi settori. Quello delle autostrade è uno di quelli più appetibili, uno di quelli sui quali hanno fatto più quattrini, perché sono riusciti a farsi dare una concessione preferenziale quando è stata smantellata Diri nel 97, e i concessionari che sono riusciti a prendere in mano le autostrade nel momento in cui venivano privatizzate, e sono stati proprio loro, l'hanno fatto in base anche a tutta una serie di corsie preferenziali che avevano ottenuto per le loro connivenze con la politica. Infatti la mente finanziaria del gruppo dichiarava, tre anni fa, prima di morire, dichiarava che faceva anche la lista di tutti i soldi che avevano dato ai vari partiti, sia di governo che di opposizione in quegli anni, e questo aveva agevolato molto il fatto che la concessione finisse nelle loro mani. E naturalmente questa concessione è una miniera d'oro, era fatta a condizioni molto favorevoli, con una redditività che doveva essere superiore al 10%, garantita, e insomma tutta una serie di questioni che poi alla fine hanno portato questi a diventare i padroni delle autostrade in Italia, con oltre 3.000 reti della rete italiana in loro concessione. Ecco, questo è un po' il coso. Il discorso degli allargamenti autostradali, non specifico, erano legati al fatto che erano opere straordinarie, per cui avevano la possibilità di prolungare oltre i 20 anni che erano stati pattuiti all'interno dell'atto di concessione, potevano prolungarli per altri anni perché si trattava di interventi straordinari. E uno di questi interventi straordinari era quello che riguardava l'ampliamento della nostra zona, quindi la terza corsia. Questo è un po', diciamo, il motivo per il quale siamo entrati in questa storia. Poi abbiamo scoperto, però indagando, un po' di cose le sapevamo già, perché sapevamo tutta la storia di Benetton, degli anni 70, di quando si occupavano del settore tessile, di come loro operavano nel settore tessile, sono stati, se vogliamo, gli antesignani, i primi a fare tutto un ragionamento sul decentramento produttivo, sui laboratori, su spostare la produzione addirittura dentro le famiglie, eccetera, facendo anche delle operazioni abbastanza meschine, perché alla fine promettendo arricchimenti facili, promettendo, garantendo, capito, commessi di lavoro, hanno fatto acquistare la famiglia, da piccoli imprenditori, macchine di loro proprietà, indebitando chi si era prestato a fare questa roba qua, e che alla fine hanno ritirato le concessioni perché hanno trovato più opportuno spostarle in altri paesi del mondo, in altri posti dove il costo del lavoro era inferiore, e lasciando praticamente i debiti, non garantendo più le commesse di lavoro, impossibilitando le famiglie, le piccole imprese, eccetera, di cui che si erano agganciate a questo progetto qua, li hanno lasciati solo con debiti, eccetera. Tra l'altro ci sono stati fatti anche diversi studi su questo processo di decentramento produttivo negli anni lì, anche da parte dell'Università di Padova, di Venezia, anche delle tesi di laurea dei ricercatori che hanno lavorato su questa questione qua, e hanno tirato fuori dei dati anche molto importanti, perché ci sono state anche tutta una serie di persone che erano rovinate da questi processi qua, poi alla fine si sono anche tolti la vita, insomma. Per cui siamo in processo di, già sul territorio la sta pagando molto cara sta roba qua, l'ha pagata per un po' molto cara.
Sì, tra l'altro, scusa, aggiungo che il decentramento produttivo, oltre appunto, come ci dicevi, a devastare famiglie, quindi comunque a distruggere vite, perché insomma hanno lasciato famiglie di operai coi buffi e li hanno abbandonati, a differenza di quello che dicevano, il decentramento poi ha significato spostare le proprie fabbriche in Asia, dove comunque vengono sfruttate persone.
La delocalizzazione, no, quello è esatto. Successivo, sì.
Quindi
è un processo successivo di delocalizzazione e lo spostamento delle attività produttive in altri paesi dove il costo del lavoro è più basso, giustamente come dici te.
Si apre un altro mondo.
Abbiamo l'esempio più lampante, quello del Bangladesh, dove c'è la famosa storia da Rana Plaza, che è questa grande fabbrica, questo edificio, opificio, questo, dove si lavorava per il Benetton, che proprio per le cattive condizioni di manutenzione e per i livelli di sfruttamento che c'erano, a un certo punto ha collassato e si è portato dietro più di 1100 persone, la vita di più di 1100 persone, per cui è una roba anche inaudita. Questo è successo nel 2013, e loro hanno negato sempre le proprie responsabilità su questa roba qua, però c'è anche una condanna di un tribunale, e per cui certo, non potevano dire che non sapevano.
Non sapevano, certo, poi casomai loro commissionano a sottosocietà, appaltano una parte del tessile a sottosocietà, quindi non esce mai casomai il nome, ma ricordiamo che di questa tragedia del 2013 c'erano in mezzo i brand più conosciuti, pensiamo a Benetton, pensiamo a Zara, e da noi diventò famosa questa foto, sembrava quasi romantica, di questi due operai abbracciati. Questa è la tristezza poi di come l'Occidente tratta le colpe che ha nello sfruttamento del lavoro, insomma. Torniamo a noi.
Sì, dopo la questione poi, cioè, che abbiano intrapreso a livello... Perché come funziona la piramide Benetton? C'è una società finanziaria che è la punta della piramide, che fa parte della fusione dei quattro rami della famiglia che oggi controllano questo gruppo finanziario che si chiama Edizione. Da lì poi discendono tutte le attività imprenditoriali della famiglia, una delle quali è il gruppo Atlantia, che gestisce le autostrade, gestisce aeroporti, gestisce gli aeroporti di Roma, gestisce l'aeroporto di Nizza, di Cannes, gestisce il tunnel, una parte del tunnel della con proprietà del tunnel della Manica, ha autostrade anche in giro per il mondo, in Spagna, in Brasile, in Argentina, in Cile, insomma, cioè ha più di 7.000 km di autostrade in giro per il mondo, forse anche 8.000, siamo quasi sugli 8.000 km di autostrade. che se vogliamo è uno dei pezzi forti ormai della, della famiglia, per fare soldi e palate. Però dopo non è che fa solo questo, dopo anche altre attività.
Sì, insomma, noi sappiamo che questa sua fissa per le strade comunque se l'è portata dietro anche in Argentina, dove insieme a una società in pasta con Macri si occupavano della Panamericana. Allora sicuramente al mondo di oggi, dove tanto, tanta materia si sposta sulle strade, è chiaro che i pedaggi, le strade sono sicuramente un business. Niente leva però, che appunto sono dei tentacoli lunghissimi. Noi ci siamo incontrati come rete con voi, perché insomma se Lucia ha dei tentacoli lunghissimi, noi abbiamo un fronte di resistenza enorme, ecco, lo voglio chiamare così.
E quindi perché dopo oltre le autostrade c'è tutto un discorso immobiliare. Nel settore immobiliare c'è il discorso dell'accaparamento di terre, c'è il discorso di immobiliari, proprio di immobili proprio, e oltre a avere una rete di immobili di pregio in giro per il mondo, perché hanno un capitale immobiliare molto forte, però una delle questioni più importanti è il discorso di Argentina, la questione della compagnia Tierra del Sud, che lui ha acquisito praticamente negli anni 90. Cominciato con 800.000 ettari, siamo arrivati a 900.000 ettari, gran parte di queste terre appartenevano a una popolazione indigena che sono i Mapuche, di cui per questo c'è anche il rapporto adesso con la rete internazionale di difesa del popolo Mapuche, perché comunque abbiamo a che fare con lo stesso soggetto, con gli stessi personaggi che spaziano da un settore all'altro e in maniera molto predatoria si impossessano di vite, di territori, di risorse, devastano ambienti e tutte le robe che ben sappiamo, che ben vediamo, insomma. Per questo punto qua ce l'abbiamo qui in casa, questo personaggio, questa famiglia qua imprenditoriale. Qui tra l'altro è una famiglia che è molto vista anche che è praticamente un punto di orgoglio di questa regione, capito? Perché rappresenta l'imprenditore che si è fatto di strada, in realtà, cioè, molti si ricordano, o pochi, molti e pochi si ricordano cosa ha combinato qui, molti o pochi si ricordano cosa ha combinato in giro per il mondo e cosa sta combinando ancora. Diciamo che la pentola si è scoperchiata del tutto 3 anni fa, quando c'è stato il crollo del ponte Morandi, che allora lì si è capito bene come funzionava il meccanismo, che da un lato il bancomat delle autostrade per lui era una roba che gli garantiva profitti miliardi di euro ogni anno. Dall'altro lato, cioè, si guardava bene dal mantenere anche quel minimo di decenza rispetto al fatto di mantenere in buono stato un bene pubblico di cui ne aveva solo la concessione e una proprietà, per cui una delle condizioni primarie era quella che dovesse mantenere la rete autostradale in una situazione di sicurezza. Cosa che però abbiamo visto dall'inchiesta della magistratura, dalle dichiarazioni che sono uscite, dai fatti, perché poi sono i fatti che parlano oltre a quello che i magistrati possono accertare o meno, capito? Abbiamo visto che in realtà tutto funzionava, capito? Risparmiando e cercando in qualche maniera di dimostrare, perché è una questione curiosa, perché quando a parte che le società di controllo delle autostrade appartenevano sempre al gruppo Atlantia, per cui il controllore e il controllato erano lo stesso soggetto, una cosa che sembra addirittura paradossale, però di fatto Spea, che è la società che doveva controllare, apparteneva al gruppo Atlantia, come Aspi, che era la società autostrade, per cui questo non senso, questo controsenso era una delle robe più evidenti di come mal dovessero funzionare queste robe. E anche qualora qualcuno avesse osato mettere in rilievo, capito, che forse lo stato delle autostrade non era nelle condizioni ottimali per i controlli che di routine venivano fatti, sono stati messi a tacere, perché si doveva dimostrare degli utili, non si doveva investire più di tanto nella manutenzione, perché bisogna dimostrare che c'erano degli utili molto alti, perché le operazioni finanziarie che stava intraprendendo in quell'época lì, quella di accaparramento, di Aberti, insomma, di altre, il discorso di recuperare dei capitali sul mercato internazionale per fare queste operazioni di acquisizione, le poteva fare in maniera più agevolata se dimostrava l'alta redditività della rete autostradale di cui era concessionario. Per cui alla fine hanno messo a tacere anche quelle poche voci che avevano cercato in qualche maniera di mettere in allarme sul cattivo stato di manutenzione delle infrastrutture, e ci sono registrazioni che sono state riportate dopo anche dentro le inchieste che ci sono state, proprio hanno cambiato le carte. Se qualcuno faceva dei report magari che non erano negativi, oppure che puntavano troppo sulla sicurezza, veniva messo a tacere, quando addirittura hanno allontanato dal posto che ricopriva, insomma. Diciamo, tutte queste robe qua, che adesso le ho dette anche in maniera un po' così molto veloce, però servono per dimostrare un po' l'atteggiamento di questo tipo di capitalismo, proprio anche con una determinazione, con una spregiudicatezza, sta proprio divorando e passa sopra tutti gli interessi, ai beni comuni, all'interesse comune, alla salute pubblica, al territorio, qualsiasi aspetto, purché si riesca ad accumulare
ricchezza,
trarre profitto da qualsiasi cosa.
Sì, anche molto sfacciato, perché poi veramente col Ponte Morandi ancora... con tutti ancora in silenzio col Ponte Morandi, Benetton baccagliava il governo, pretendeva, veramente sfacciato, con la stessa sfacciataggine con cui poi nel resto del mondo comunque impone, non dimentichiamolo, no? Noi saremo il 14 a Treviso anche con le bandiere mapuche, perché è la stessa sfacciataggine con cui Benetton ha mandato i suoi scagnozzi il giorno che è scomparso Santiago Maldonado, per poi riapparire morto 71 giorni dopo, in un caso in cui ancora non si capisce. È lo stesso potere che hanno grandi magnati dell'economia, che possiamo anche benissimo collocare a quello che dicevamo, no? Mezz'ora fa, parlando di Colombia, parlando di Cile, sono quei poteri monetari che poi vanno al di là anche dello stato di diritto delle persone comuni, non so come dire, no? Veramente una casta che riesce a muoversi in qualsiasi territorio, non solo il proprio, con la serenità e la sfacciataggine.
Anche di più, perché guarda, adesso noi abbiamo studiato anche un po' la questione del ritiro della concessione, no? Perché dopo il caso del Ponte Morandi, no? Del crollo del Ponte Morandi per la strada che è successo allora, e in realtà i 43 morti del Ponte Morandi sono stati proprio, come si può definire, hanno scoperchiato un po' tutta la questione, e anche a livello, c'è stata una levata di scudi contro la famiglia Benetton, per cui sembrava che venisse buttato fuori dalle autostrade il giorno dopo, e che dovesse addirittura risarcire anche tutta una serie di danni per le sue inadempienze, oltre che risarcire tutte le vittime della sua mala gestione. In realtà poi è stato fatto un accordo la notte tra il 14 e il 15 luglio del 2020 tra il governo e il gruppo Atlantia, che controlla il gruppo Aspi, il Stato d'Italia, e in questo accordo hanno stabilito comunque di dare un risarcimento di 9,1 miliardi, e Benetton ne ha chiesti 23. Sembrava che con questo di aver liquidato la questione. Però dopo, alla fine, non è stato così, perché adesso il governo Draghi cosa ha fatto? Gli ha dato un altro bonus di 5 miliardi, e inoltre, oltre al fatto che, siccome i Benetton non è che abbiano acquisito le autostrade con i soldi loro, hanno fatto dei debiti con le banche, a livello finanziario, un debito che era spalmato nell'arco della concessione, della durata della concessione, per cui c'erano altri 11 miliardi di debito che Benetton aveva ancora in giro con le banche o con i gruppi finanziari, e questi qui se li è collati le casse deposti e prestiti nel momento in cui è andata a rilevare la concessione stessa. Questo dobbiamo ringraziare il nostro buon governo Draghi, capito, per aver aggiunto questa ciliegina, capito, sul resto. Perché se già 9,1 miliardi erano un'offesa alla collettività, alla comunità, alle vittime, a quanti hanno subito i danni da parte della mala gestione che avevano operato all'interno della rete stradale. Adesso, capito, questo diventa proprio una beffa, capito, una beffa colossale, per cui che va anche oltre a quelli che erano i 23 miliardi che Benetton aveva chiesto, esatto, di risarcimento all'inizio, se ci ricordiamo, aveva chiesto 23 miliardi di risarcimento per le concessioni, per il tiro della concessione. Siamo arrivati, capito, adesso, se facciamo quattro conti, così conti al volo, abbiamo 9,1 miliardi che sono quelli che gli aveva dato il governo precedente per chiudere la partita, il bonus di 5 miliardi che gli dà Draghi adesso e gli 11 miliardi di debito che si accolerà Cassa Depositi e Prestiti, che subentra nella gestione delle autostrade, per cui sono obbligato a fare i conti, 11,9,1 fa 20 e più 5 fa 25 miliardi, per cui gli hanno dato addirittura di più di quello che Benetton alla fine gli avrà dato di più di quello che Benetton addirittura aveva chiesto in prima battuta per aprire la trattativa per il ritiro della concessione stessa. Per cui sono cose che non può essere di grande economisti o di grande filosofi della politica per capire come questa roba qui è una cosa che non possiamo farla passare sotto silenzio. E oggi l'aggiornamento è questo, non è il motivo anche forte per cui andiamo a Treviso, che c'è anche per smascherare e per dire queste robe qua, per invitare tutti quanti a pensarci e per invitare tutti quanti a cercare di avere una presa di posizione e noi diciamo anche di boicottare almeno i marchi di questo gruppo, che sono i soliti marchi che sappiamo, oltre che i vestiti, gli autogrill oppure tutti gli interessi che questo ha, capito, in giro
per i nostri territori.
Questo è un po' e dobbiamo chiedere verità e giustizia sulla questione sia del ponte sia di tutte le morti, giustamente come citavi tu prima, tutta la questione di quello che è successo nei territori contro che Benetton si è accaparrato in Argentina, come la morte di Santiago Maldonado, è una delle cose sulle quali noi andremo a chiedere e chiederemo sempre che venga fatta giustizia per questo caso, che è proprio un caso, oltre che è un caso molto grave, oltre che a chiedere che venga che finisca questa persecuzione che c'è nei confronti di chi rivendica giustamente la propria terra e che tutti i prigionieri politici che sono detenuti sia nelle carceri dell'Argentina che nel Cile vengano rilasciati, perché ci pare che abbiano a che fare appunto con questa ingiustizia che si sta perpetrando anche nei confronti di questi popoli da parte sempre di quelli che qua stanno facendo questi danni qua.
E noi abbiamo fatto rete, no? Di fronte a questo nemico comune, Food No Bombs di Padova, la rete internazionale in difesa del popolo Mapuche, il comitato, no? Terza corsia, a 13 hanno fatto rete, così ci sentiamo di ampliarla, no? Di aprire questa porta anche a chi si troverà in quel... Esatto, chiaramente andiamo a Treviso, che è a casa di Benetton, così glielo andiamo a dire proprio sotto casa.
Siamo lì perché lì noi andiamo davanti alla sede della finanziaria della famiglia,
esatto.
La sede lì che partono un po' tutte le decisioni, gli interessi, gli interventi che la famiglia fa. Noi ci abbiamo anche, noi siamo anche un gruppo che agisce, una rete internazionale, Food No Bombs, una rete di solidarietà internazionale che esiste ancora dagli anni 70 e che partita proprio durante la guerra, contro la guerra del Vietnam negli Stati Uniti, una rete di solidarietà che si occupava di dare da mangiare alla gente, si occupava di sostenere tutte le lotte che per la dignità delle persone, dei popoli. E adesso sta rete ha una rete che noi abbiamo dei contatti anche con diversi gruppi internazionali.
Sì, insomma, tra l'altro avete fatto un lavoro enorme durante l'emergenza sanitaria, avete fatto un lavoro gigantesco, insomma.
Sì,
distribuendo aiuti, cibo.
Il lavoro che noi facciamo è quello di recuperare del cibo e di distribuirlo alla gente che ne ha bisogno all'interno della città. Oltre a questo cerchiamo anche di spingere verso una coscientizzazione anche delle pratiche anche di coltivazione sia all'interno della città che anche nei dintorni, facciamo degli orti comunitari, spingiamo per gli orti comunitari perché sono degli orti dove la gente si mette insieme, coltiva insieme la terra e poi condivide e distribuisce quello che produce. Adesso
e torna a parlarci.
Io in Padova, dopo oltre a questo stiamo facendo anche un discorso sulla biodiversità, abbiamo quasi una trentina di casette di api, perché pensiamo che le api, anche quelle, sono una cosa che serve per difendere la terra, sono un bioindicatore, eccetera. Per cui anche sta roba della terra, no? È una roba che ci lega anche direttamente a quella che è una questione dei Mapuche, perché come i Mapuche difendono la loro terra, la loro difesa della terra è anche la nostra difesa, e la nostra difesa della terra è anche la loro difesa. Per cui penso che poi anche negli atti concreti, pratici, nelle pratiche che facciamo, queste cose siano molto importanti e ci mettano in relazione gli uni con gli altri.
Grazie Orlando, veramente sei stato come sempre
il messaggio che noi vogliamo dare, cioè, il nostro sforzo è questo. Dopo, se speriamo che di essere in tanti a Treviso, noi, perché non è solo un momento estemporaneo, vorrei ricordare questo, che non è solo che ci troviamo alla scadenza,
no, è un po' l'apice,
un momento che dopo segue e proviene da serie pratiche che facciamo e che devono continuare nei nostri territori, nei nostri rapporti, nelle nostre relazioni anche tra diverse realtà, e dobbiamo esprimere una solidarietà concreta fatta di cose che ci accomunano, e perché siamo tutti una comunità alla fine, e questo è un valore grosso che noi dobbiamo portare avanti, il valore della comunità come forma di risposta a questa forma di devastante di distruzione dei territori, delle persone, no? Che si sta cercando di fare, ma specie adesso è questa storia della pandemia, dove cercano di metterci sempre più nell'angolo, di metterci gli uni contro gli altri, di scatenare delle paure che poi alla fine fanno solo gli interessi loro, perché più siamo divisi noi, più loro riescono a portare avanti le loro politiche predatorie. Comunque va bene, dai, non voglio allungarmi.
No, ma poi guarda, ne avremo, io vorrei tornare a parlare di te, di Food No Bombs, ma abbiamo una lunga stagione che ci aspetta. Intanto io ritorno a dire che ci vediamo a Treviso. Ah, scusami tu.
No, possiamo anche scambiarci tutte queste esperienze anche pratiche che stiamo facendo in diversi territori, perché penso che sia una roba anche molto importante, perché se attraverso anche uno scambio su quello che ognuno fa, capito, che si può riuscire a costruire anche la rete più efficace, che può portare anche a un cambiamento, perché finché rimaniamo ognuno nel suo territorio, vediamo che c'è anche una difficoltà poi a riuscire, però se cominciamo a metterci più in relazione e scambiamo le pratiche che facciamo, può essere una roba importante, perché così riusciamo a incidere anche di più globalmente nella realtà che ci circonda.
E noi torniamo a dire allora che ci troviamo il 14 agosto, dalle 10 alle 14 a Treviso, bellissimo, l'anno scorso è stato molto divertente, tra l'altro abbiamo sfrancato il nemico fino alle 4 di pomeriggio, fino alle 5, è stato bellissimo, quindi insomma un territorio bellissimo, tra l'altro, da vedere.
Una bellissima città Treviso, tra l'altro, sì
insomma,
anche
quindi
chi vuole venire anche per la manifestazione dopo può anche godersi,
esatto.
Città, vedere quanto bella è, capito? Comunque noi, ripeto, 14 agosto dalle 10 alle 14 saremo lì in Piazza Duomo, che è proprio la piazza dove c'è il Duomo a sinistra, di fronte c'è proprio il gruppo per il potere, del potere economico della città, che è la sede del gruppo Edizione, insomma, proprio.
Dai, e allora un
noi
abbraccio
saremo
grande.
Lì davanti. Saremo lì davanti e invitiamo tutti chi può a venire, perché anche per stare insieme, perché dopo c'è anche un fatto importante, oltre al fatto politico di essere lì, di fare questo tipo di presidio, sulle questioni che abbiamo cercato di dire finora, è anche importante, perché se stiamo insieme possiamo anche scambiarci tutta una serie direttamente, che tutta una serie di esperienze e di relazioni, che non è una roba da poco, insomma, dai. Va bene?
Va bene, grazie mille, ci vediamo a Treviso allora, Orli. Un abbraccio enorme.
Bene, se mi sono
Ma siamo qui per questo, però. Siamo qui per questo, Orli.
Va bene, grazie.
Un abbraccio forte,
un abbraccio
a tutti.
A voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando e seguendo, e anche a quelli che ci ascolteranno e che ci seguiranno nel prossimo futuro. Dai.
Buona serata.
Di allargarci e andare avanti uniti, dai. Ciao.
A voglia, ciao a tutti, un ciao. Abbraccio, ciao. Ciao.